un pianeta gigante gassoso attorno a una stella nana rossa. Ecco come i ricercatori spiegano la presenza di un grande pianeta gassoso attorno a una piccola stella, quando il nostro modello di formazione dei sistemi solari non lo permetterebbe. Lui si chiama ISJ-3B-3512B-JJ-3512B-LEY-JJ-3512. Lui è un esopianeta, un pianeta che ruota attorno a un'altra stella con una massa che è più o meno la metà di quella di Giove. Lei invece è una piccola stella nana rossa con massa di circa un di quella del Sole. La differenza di massa ne fa una coppia improbabile che in teoria non potrebbe esistere. Insieme formano un sistema planetario, potrebbero esserci anche altri pianeti, ma al momento non lo sappiamo, a circa 30 anni luce da noi. Il pianeta, che si aggiunge all'ormai molto lunga lista degli esopianeti noti, sono più di 4.000, è stato scoperto nel corso di una campagna di osservazioni condotta con lo spettrografo Carmenes installato sul telescopio del Calar Alto Observatory di Spagna. Lo studio è pubblicato su Science. Perché coppia improbabile? JJ-3512b contraddice la nostra teoria sulla formazione dei pianeti attraverso un processo di accrescimento, ossia da piccoli a grandi. Per quel che ne sappiamo, all'interno del disco di polveri da cui nascerà il sistema planetario, inizialmente si formano i nuclei rocciosi dei pianeti, che progressivamente possono raggiungere dimensioni simili a Venere o alla Terra. Poi, quando viene raggiunta una massa critica, questi nuclei possono accumulare grandi quantità di gas fino a raggiungere la massa di un pianeta di tipo gioviano. La presenza di un gigante gassoso attorno a una stella così piccola come JG3512 ci sta dicendo che il meccanismo dell'accrescimento non funziona, almeno in questo caso. Questioni di instabilità. In realtà c'è un modello in grado di spiegare quel sistema solare, è quello della disk instability, secondo il quale non è necessaria la formazione di un nucleo roccioso per far nascere un pianeta, ma più semplicemente la frammentazione della nube di gas e polveri in piccoli ammassi che vanno poi a condensarsi in pianeti gassosi. Usando questo modello, i ricercatori, tra i quali vi è Luigi Mancini, dell'Istituto Nazionale di Astrofisica, sono riusciti a far nascere in simulazioni al computer un pianeta simile a quello scoperto. Non è da escludere che gli ISJ-3B-3512B possa avere dei fratelli, lo sostengono gli astronomi sulla base del fatto che la sua orbita è molto eccentrica, molto ellittica, e questo è possibile se in passato ci fu un'interazione con un altro pianeta, se non addirittura con altri due, uno dei quali venne sparato al di fuori del sistema solare, mentre l'altro potrebbe essere ancora lì in attesa di essere scoperto. 04 ottobre 2019 Luigi Bignami. La storia delle cavie umane, maleducate per dovere. In recente esperimento scientifico alcuni volontari hanno avuto un imbarazzante dire parolacce ad alta voce tenendo una mano nell'acqua gelida. Ecco a cosa è servito. Compiti bizzarri, situazioni imbarazzanti, piccole sevizie. Ci sono volontari che partecipando a curiosi esperimenti scientifici hanno dovuto vedere e subire quasi di tutto. Come quelli che si sono trovati a dover dire parolacce tenendo una mano immersa nell'acqua ghiacciata, dei quali vi raccontiamo qui. Ma che gelida manina! I volontari di cui parliamo in questo caso sono gli uomini e le donne nel laboratorio di Richard Stephens alla Keele University, Regno Unito. Avrebbero potuto sembrare dei gran maleducati a chi li avesse osservati un giorno al lavoro. Tutti stavano infatti imprecando senza ritegno, ripetendo a gran voce una parolaccia. In realtà si trovavano nel pieno di un esperimento ideato dal professor Stephens. Tenevano una mano nell'acqua gelida a 5 gradi centigradi, tanto fredda da essere dolorosa. Sì, direi che stavano sperimentando un moderato dolore, ammette Richard Stephens. Con la mano a mollo dovevano ripetere ad alta voce una parolaccia scelta tra quelle che avrebbero usato dopo essersi martellati un dito, oppure una parola neutra, cioè un termine usato per descrivere un tavolo. Altri 7 casi di cavie umane costrette ad affrontare situazioni imbarazzanti per condurre esperimenti scientifici, si parla nell'articolo Io speriamo che me la cavia su Focus 324, in edicola. Fa male? Lo psicologo intanto chiedeva loro quanto male sentivano e annotava dopo quanti secondi ritiravano la mano dall'acqua. Il risultato, dicendo parolacce, le persone riferivano di sentire meno male e resistevano di più. Come ci spiega Stephens, le persone possono tollerare meglio il dolore ripetendo una parolaccia rispetto a una parola neutra. Ciò sembra spiegare perché, quando picchiamo contro qualcosa, difficilmente urliamo tavolo massiccio. Ma a che cosa si deve, invece, il potere analgesico delle parolacce? Sembra che imprecare provochi una risposta emotiva, che attiva la cosiddetta reazione di attacco o fuga, una risposta fisiologica a un pericolo, che prepara il corpo a reagire, nostra direzione relazionale. E ciò ha un effetto antidolorifico definito analgesia indotta da stress. Stephens ha poi fatto anche altri esperimenti dello stesso tipo. Ha visto per esempio che nei volontari abituati a dire parecchie parolacce il beneficio è minore, e che invece non serve a molto fare un gestaccio. Per la precisione, estendere il dito medio con la mano dentro l'acqua gelata non ha dato effetti positivi sulla percezione del dolore. Breve storia delle parolacce dall'uomo primitivo a oggi. Vai alla Gallery 14 foto 03 ottobre 2019 Giovanna Camardo. Il mondo non è pronto per una pandemia. Se scoppiasse un'epidemia globale, i morti potrebbero essere molte decine di milioni, e ci sarebbero pesanti conseguenze per l'economia mondiale, che porterebbero ad altri morti ancora. Un virus conosciuto, simile all'influenza spagnola del secolo scorso, che si propaga in tutto il mondo per via aerea nel giro di 36 ore, seminando il panico e uccidendo 80 milioni di persone. Non è il trailer di un film apocalittico, ma uno scenario possibile prospettato dal Global Preparedness Monitoring Board, GPM, una commissione indipendente di 15 esperti internazionali convocata da OMS e Banca Mondiale. Sarebbe una catastrofe anche sul fronte dell'economia, le conseguenze si farebbero sentire anche sul PIL globale, che potrebbe calare anche di 5 punti percentuali, innescando un'altra catena di eventi che porterebbe altre morti, forse a milioni. Insomma, sembra che siamo totalmente impreparati a gestire una pandemia. Scenario possibile. Aumento del numero di conflitti regionali, migrazione, crisi climatica, urbanizzazione, sistemi sanitari inadeguati, sono tutti fattori che contribuiscono a creare un terreno fertile per la diffusione transnazionale di epidemie, ossia pandemie. Secondo Gro Harlem Brundtland, ex primo ministro della Norvegia e co-presidente della Global Preparedness Monitoring Board, è inutile farsi prendere dal panico a ogni annuncio di una nuova epidemia per poi dimenticarsi del problema una volta passato. È il momento di agire, afferma. Bisogna aumentare i fondi delle comunità a livello nazionale e internazionale per predisporre misure di difesa sanitaria che permettano di contenere e disinnescare minacce di questo genere. La Global Preparedness Monitoring Board riconosce che qualche progresso è stato fatto, con 59 paesi che si sono dotati di un piano nazionale di sicurezza sanitaria, ma si sottolinea nessuno di questi è stato totalmente finanziato. Le ombre dell'Occidente. La recente epidemia di Ebola in Congo è un esempio di come la mancanza di un rapporto di fiducia tra comunità, autorità e operatori delle missioni internazionali possa avere conseguenze gravi. La fiducia della comunità va conquistata con il tempo, non all'ultimo momento per fare fronte a un'emergenza. Le autorità devono esserci prima, durante e dopo, afferma il Abjassi, segretario generale della Federazione Internazionale delle Società di Croce Rossa e Mezzaluna Rossa, IFRC. Al contrario, un esempio virtuoso viene da Uganda, dove le autorità politiche e sanitarie hanno lavorato insieme per fare fronte all'emergenza Ebola, consolidando la fiducia della popolazione nel loro operato e riducendo così il contagio a qualche caso isolato. Naturali e non. Il rapporto del Global Preparedness Monitoring Board considera diverse tipologie di minacce, come le malattie emergenti e quelle riemergenti, ossia che riappaiono dopo essere state date per vinte. Molte sono già tristemente note. Ebola, Escherichia coli o 104, che nel 2011 causò un'epidemia in Europa. La malattia di Creutzfeldt-Jakob-Jakob. L'encefalopatia spongiforme bovina, il cosiddetto morbo della mucca pazza. Alle minacce naturali si aggiungono poi quelle che possono essere scatenate dall'uomo come armi batteriologiche, come l'antrace, un'infezione causata dal batterio Bacillus anthracis o altri agenti creati o modificati per essere armi genetiche. Global Virome Project. Caccia aperta a 1,6 milioni di virus sconosciuti. Probabilmente non saremo mai per davvero pronti a guardare in faccia senza paura un'epidemia che improvvisamente si trasforma in pandemia viaggiando a cavallo, aerei e navi, souvenir, prodotti tipici, banconote strette di mano. Tuttavia, la comprensione del problema è già di per sé uno strumento utile per focalizzare la nostra attenzione sulla strada da seguire, che per alcune potenziali minacce deve necessariamente passare dal rafforzamento dell'educazione sanitaria nei paesi dove la povertà la fa da padrone. Mentre per altre potenziali minacce meno naturali occorre invece arrivare alla condivisione di un solido codice etico che aiuti gli scienziati, i governanti e l'industria dei paesi più sviluppati a scegliere tra che cosa è lecito fare e che cosa no. 03 ottobre 2019. Chiara Guzzonato.